Modem.
Questa giornata in cui si ricordano le vittime dell'Olocausto e avviene il 27 gennaio.
Perché è il giorno in cui Auschwitz è stata liberata dagli americani? No. No? Dai sovietici.
Dai sovietici. Magari quest'anno ci sarà più un focus perché cade di martedì in cui abbiamo le lezioni di storia. Tutti gli altri anni però questo non è avvenuto.
Viene soltanto spiegato come punto del programma, non si viene detto molto di più. Saranno docenti che però magari lo sentono più nel cuore come situazione.
Ci avvicina anche a quello, quindi la tematica dell'antisemitismo, la tematica del razzismo, e quindi sì, c'è un avvicinamento.
Abbiamo fatto un incontro con tutta la scuola dedicato a ciò che sta avvenendo in Palestina, dedicando tutta un'intera parte, diciamo, alle parti più logistiche, per così dire, cioè anche dedicato alle parole, che cosa significa antisemitismo, antisionismo, come è collegato e le ripercussioni che ci sono ancora oggi e come è collegato questo non solo a ciò che sta accadendo adesso, ma anche legato a ciò che è successo in passato, appunto.
27 gennaio, giorno della memoria, come stabilito nel novembre del 2005 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per commemorare le vittime dell'Olocausto. L'Olocausto, un crimine contro l'umanità che, almeno in Occidente, è diventato il livello massimo del male, un punto di svolta della storia. Buongiorno dalla redazione di Modem, con Yari Salvagno a gestire la messa in onda, al microfono Luca Fasani. Giornata della memoria, dicevo. Una ricorrenza che a seconda dei momenti storici viene affrontata in modi diversi. Cambia d'accento, come l'anno scorso, quando si sottolineava l'ottantesimo della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Oggi ne parliamo dal punto di vista della scuola, del come vengono ricordati nelle aule il giorno della memoria, l'Olocausto, le vittime del nazismo. Ed ecco il perché delle voci di liceali ticinesi nella nostra copertina, voci raccolte da Giuditta Wiesendanger, che cura anche la regia di questa puntata. Per affrontare il tema dell'Olocausto nella scuola, nel giorno della memoria, sono con noi due ospiti, al telefono Valentina Pisanti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Valentina Pisanti, professoressa di semiotica all'Università di Bergamo e autrice di vari saggi che toccano la questione dell'Olocausto e della memoria, fra cui il più recente Antisemita, una parola in ostaggio. E qui in studio saluto Sonia Castro, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Sonia Castro, professoressa associata in didattica della storia al Dipartimento Formazione e Approfondimento della SUPSI e docente di storia contemporanea all'USI. E visto il focus sulla scuola, inizio proprio rivolgendomi a Sonia Castro. Oggi che memoria dell'Olocausto entra nella scuola? Memoria che in fondo non è un concetto indipendente, è anche una questione politica. Addirittura in certi paesi c'è l'obbligo di commemorare. E allora per scolari e studenti che funziona ha la memoria in questo caso?
Ma è una domanda diciamo complessa, perché bisognerebbe chiederlo innanzitutto agli studenti, e per quanto io sappia mancano attualmente delle indagini sistematiche su una tematica di questo genere, su quanto la memoria della Shoah in particolare viene percepita ancora come attuale dagli studenti. Ci sono però delle fonti che indicano che il coinvolgimento emotivo è sempre molto presente. Oggi abbiamo, diciamo, una diversificazione anche dei linguaggi con cui trasmettere la memoria, quindi se pensiamo ai linguaggi audiovisivi, alle immagini, ma anche ai film, alle testimonianze dirette, beh, sono tutti linguaggi che arrivano molto facilmente ai giovani. Quindi quello che si può affermare è che un coinvolgimento emotivo questo tipo di iniziative riesce a garantirlo. Poi se lì ci sia anche una conoscenza storica profonda, beh, questo forse è un'altra tematica e va forse indagata con altri strumenti.
Valentina Pisanti, si diceva che la memoria ha varie dimensioni, memoria che va detto non è storia, anzi c'è addirittura chi dice che tener viva la memoria del passato fa sì che il passato non passa, che non diventa storia. Per lei allora qual è la memoria dell'Olocausto di cui parliamo in relazione a questa giornata della memoria?
Ma quando adesso Sonia Castro parlava giustamente di questo coinvolgimento emotivo che c'è probabilmente tuttora, ha messo a fuoco quello che secondo me è uno dei problemi di questa memoria, come è stata raccontata e coltivata negli ultimi decenni, cioè questa idea che fosse sufficiente forse far rivivere, come se poi questo fosse possibile, certe emozioni estreme e suscitare identificazione con le vittime, coinvolgimento emotivo, affinché episodi di violenza radicale come quella di cui si sta parlando non si ripetano, non si ripetessero mai più in futuro. Cioè quest'idea che fosse sufficiente ricordare dal punto di vista delle vittime questi eventi per immunizzarsi, come dire, contro violenze di massa di questo genere. Noi abbiamo visto che non è affatto così, e io penso che ciò che deve essere messo a tema adesso con chiarezza e con lucidità è quanto sia poco e automatico questo passaggio dal non dimenticare al mai più, ovvero reintrodurre un pensiero più storico e anche più critico, che indaghi non tanto la prospettiva delle vittime, ma che indaghi i processi che hanno reso possibile quel tipo di violenza. Solo a questa condizione diventa possibile ridare un senso a questa memoria, che peraltro si declina in modi diversi, in paesi diversi, a seconda dei vissuti specifici dei diversi contesti.
Ecco, Valentina Pisanti, questo giorno della memoria, è cambiato qualcosa dopo l'ottobre del 2023 con l'attacco di Hamas contro Israele e la guerra a Gaza? Perché lì sembra che la reazione degli studenti sia stata molto più forte che rispetto a un giorno della memoria. Ricordo le università, le facoltà occupate in vari paesi.
A me sembra abbastanza comprensibile, direi quasi naturale, che di fronte ad una violenza come quella a cui abbiamo assistito dagli schermi a Gaza e anche in Cisgiordania, il cortocircuito tra il presente e il passato si sia creato nelle menti non solo degli studenti ma di tutti, perché proprio per via della pretesa di quella memoria un po' inculcata negli ultimi decenni in maniera molto ritualizzata e anche un po' svuotata dei suoi contenuti storici, di fronte però all'idea che quello fosse il nostro perno morale e la promessa solenne che del mai più, per l'appunto, vedere delle violenze di quel tipo sotto i nostri occhi, per così dire, fa scattare il collegamento. È inutile continuare a ribadire che le due cose devono essere tenute separate. Non è possibile non leggere il passato con gli occhi del presente e riportare le categorie del passato nel presente e viceversa. Quindi a me non stupisce che questo collegamento sia stato fatto. Ovviamente non significa che si debbano equiparare gli episodi e le violenze, ma significa in più c'è il fatto che, e qui che diventa complicata la faccenda, il fatto che alcuni dicono, e su questo diventa molto scivoloso l'argomento, ma come proprio voi vittime dello sterminio nazista, proprio voi state perpetrando un crimine in questo stesso momento. Ecco, questo è il nodo che andrebbe sciolto didatticamente e criticamente, anche con l'aiuto degli insegnanti, naturalmente.
Ecco, qui l'abbiamo sentito Valentina Pisanti nella copertina, si diceva dobbiamo imparare a distinguere antisemitismo da antisionismo. Questi due concetti, adesso non so, da un certo punto il razzismo e basta, e dall'altro certe critiche, certe più legittime di altre, Israele, si sono mischiati troppo.
In alcuni casi succede che nella critica più veemente a Israele ogni tanto vengono mobilitati dei frammenti dell'archivio antiebraico, o detto in parole povere, si utilizzano immagini o argomenti che erano tipici del discorso antisemita. Ma questo è un fatto direi episodico, che va individuato e va monitorato e rispetto al quale è giusto avere una reazione. Ciò non significa però che i due fenomeni, cioè antisemitismo e antisionismo, o più in generale critica veemente alle scelte dei governi di destra israeliani, debbano essere equiparati, perché sono due cose diverse, vanno tenute distinte. Uno è un atteggiamento razzista e l'altro è una posizione politica più o meno ragionevole, più o meno contestabile, a volte anche denota una ostilità, se vogliamo, forse anche a prescindere, non saprei, nei confronti dello Stato di Israele, ma non per questo può essere tacciata automaticamente di antisemitismo.
Sonia Castro, a suo giudizio, con la guerra a Gaza è cambiato qualcosa nelle aule ticinesi? I docenti tematizzano di più, o è diventato più complicato toccare l'argomento, o addirittura Gaza quasi si è messa in concorrenza al giorno della memoria? Penso che quest'anno è stata organizzata una giornata speciale nell'anno scolastico per la Palestina.
Sì, io sono d'accordo con quanto sostiene la professoressa Pisanti, che forse le due questioni chiaramente sono connesse, perché non è possibile, diciamo, non tener presente l'attualità anche nel ricordare le tragedie e i genocidi del passato, ma tuttavia occorre fare il distinguo. Appunto, come si diceva prima, sarebbe molto utile didatticamente abituare comunque i ragazzi a non essere superficiali, a distinguere quello che può essere un antigiudizio da un antisemitismo, da un antisionismo. Addirittura poi ci sono alcuni colleghi esperti di didattica della cittadinanza, di pedagogia, che dicono che bisognerebbe anche trattare insieme l'islamofobia o l'atteggiamento antislamico, cioè tutti questi atteggiamenti che in sostanza riguardano la discriminazione, il razzismo verso l'altro. Bisognerebbe cercare appunto di trasmetterli attraverso una conoscenza storica che punta a comprendere il contesto storico, le dinamiche, il ruolo dei protagonisti, dei movimenti, delle politiche, comprendere la complessità. E solo se noi riusciamo ad individuare quelle dinamiche che hanno portato al genocidio, alle guerre, alle tragedie, possiamo oggi avere una coscienza storica che ci aiuti a intravedere nella nostra attualità quel riproporsi di dinamiche che riconosciamo. E quindi è attraverso questi strumenti che possiamo avere anche degli antidoti. Questo non vuol dire slegare il contesto storico dall'attualità, ma anzi vuol dire proprio valorizzare questo sguardo sul passato affinché ci dia delle chiavi di lettura per guardare la nostra attualità. Quindi è chiaro che le due tematiche sono state accostate, ciò nonostante il lavoro più rigoroso proprio di costruzione della conoscenza storica che occorre fare soprattutto in classe, perché la scuola, che è il luogo deputato alla costruzione delle conoscenze, è un lavoro che va in un'altra dimensione, che va appunto nel far comprendere la complessità, nell'evitare banalizzazioni, ma anche e soprattutto strumentalizzazioni.
Ecco, Sonia Castro, uno dei punti forti della memoria era quello dei testimoni, che nel caso dell'Olocausto stanno venendo a mancare, già solo è una questione anagrafica. Questo quanto conta nella didattica del giorno della memoria?
Ma è da qualche tempo, diciamo, che è finita un po' quella che era stata chiamata l'era del testimone da una storica francese, Annette Vivorca, che era cominciata un po' negli anni 70 e ha avuto poi anche la sua massima espressione negli anni 90. Chi come me qui ha frequentato le scuole negli anni 90 ricorda testimonianze. Io ricordo Nedo Fiano, che era venuto nella scuola, i film, gli spettacoli teatrali. Oggi non abbiamo più il testimone fisico in carne e ossa. È anche vero che in questi ultimi 30 anni si sono moltiplicate le iniziative di conservazione di fonti audiovisive, quindi abbiamo tutta una serie di materiali che possiamo comunque utilizzare, abbiamo l'attività dei musei, dei memoriali, la letteratura, il cinema. Al momento di suscitare appunto un interesse, un atteggiamento di empatia verso quello che è successo, disponiamo ancora oggi di molteplici strumenti. Anche la testimonianza nel passato non era sufficiente da sola per accedere a un livello di conoscenza storica, quindi l'invito è sempre quello di non fermarsi al coinvolgimento emotivo, che pure è importante, ma di andare avanti appunto verso la comprensione di questa complessità che solo ci può aiutare anche a guardare la nostra attualità, insomma, in modo più forse disincantato e anche sereno.
Ecco, Valentina Pisanti, ricordo, docente di semiotica all'Università di Bergamo, cosa conterà in futuro, cosa peserà di più in questa educazione? Le testimonianze che oramai sono solo registrate o film, libri, immagini, menzionava prima Sonia Castro, cioè che poi questi film non sempre vengono realizzati con criteri storici, un fenomeno di cui lei scrive anche nel suo libro I guardiani della memoria.
Allora, premesso che c'è una quantità enorme di non solo di testimonianze registrate, c'è quell'archivio di Spielberg, della Foundation di Spielberg, che ha registrato decine di migliaia di testimonianze, quindi non mancheranno certo queste fonti, e c'è anche una produzione letteraria e soprattutto cinematografica davvero cospicua. Molte, come lei giustamente ricordava, molti di questi film in realtà sono un po' seguono delle formule un po' elementari e spettacolarizzanti, che dubito possano essere molto utili per esercitare quella indagine critica di cui si parlava. Però ci sono anche dei film interessanti che smuovono questioni etiche importanti, eccetera. Tutto questo materiale andrà costantemente riletto, reinterpretato alla luce di sensibilità che nel tempo necessariamente si trasformano, quindi bisognerà capire di volta in volta quali collegamenti, quali ragionamenti possono essere prodotti a partire da questo materiale a disposizione. Poi, secondo me, sarà compito appunto degli educatori di mettere sempre a fuoco quelli che sono i nodi etici e anche politici che vengono fuori da questi documenti, e sempre tenendo conto della contestualizzazione storica, ma comunque metterli in rapporto con le questioni presenti che di volta in volta saltano all'evidenza.
Valentina Pisanti, sono termini che escono tutto il tempo al momento: intelligenza artificiale, social media, e quando stiamo parlando di giovani ed educazione, ormai questi si incontrano. Su social media, intelligenza artificiale, hanno un ruolo distruttivo come in molti altri campi, o possono avere anche un ruolo positivo in questa memoria?
Non saprei risponderle. Si tratta di piattaforme che possono essere utilizzate in tanti modi diversi. No, sinceramente io non sono una grande ammiratrice di questo modo di comunicare, che necessariamente semplifica, necessariamente polarizza, quindi non lo vedo come un grande alleato del pensiero critico.
Sonia Castro, professoressa associata in didattica della storia al Dipartimento Formazione e Approfondimento della SUPSI, anche docente di storia contemporanea all'USI, in Ticino se ne è parlato prima, ma quanto vengono sfruttati queste immagini, questi film? C'è un, diciamo, un ordine di scuderia, o è lasciato tutto alla sensibilità del docente?
È lasciato alla sensibilità del docente. Per tradizione il docente ha autonomia nel decidere quali temi trattare, con quali risorse. Quello che tradizionalmente si fa è, per sede, organizzare magari delle attività per la giornata della memoria. Non c'è un obbligo, anche perché sono attività che vengono organizzate sulla base delle iniziative spontanee dei docenti, quindi tutto dipende un po' anche dalla disponibilità e anche dalla motivazione persone, ma la disponibilità anche in termini di tempo. Quindi io ricordo quando insegnavo al liceo, spesso si è ricorso alla proiezione di un film, al testimone, piuttosto che anche al dibattito. Quindi diciamo che le modalità sono quelle un po' consuete e tradizionali che abbiamo sempre visto. Forse una riflessione ancora più compiuta oggi sui social network è ancora tutta da fare, nel senso che spesso la storiografia o anche la didattica hanno tempi più lunghi rispetto alla comunicazione ai media, quindi credo che ancora una riflessione approfondita su come possiamo anche valorizzare l'apporto di queste nuove forme di comunicazione debba essere ancora fatta. Comunque sono attività che generalmente interessano gli studenti, anche perché spezzano una certa routine, si va un po', diciamo, verso un approfondimento tematico. Quindi credo che l'occasione debba comunque essere sfruttata, e poi, come si diceva prima, tutto dipende però da come portiamo le tematiche, con un approccio critico, che è quello che oggi è necessario, anche per le motivazioni a cui accennavamo prima, legami con l'attualità. Per forza dobbiamo avere comunque un approccio che problematizza, che non dia soluzioni semplici, ma anzi che mostri la complessità delle questioni, e le scienze umane e la storia in generale ha proprio questa finalità, ecco, di non fermarsi all'apparenza, ma di andare verso una costruzione più profonda del passato, in modo che poi anche il presente, insomma, ci appaia, ecco, più chiaramente, ecco, nelle sue dinamiche.
Ecco, Sonia Castro, la memoria può essere legata anche dei luoghi. C'è chi in gita di maturità, a seconda della meta scelta, visita anche un campo di sterminio, però qui in Svizzera non abbiamo ancora un luogo per la memoria.
Non abbiamo un luogo per la memoria, ma in questi ultimi anni sono sorte diverse iniziative, spesso anche ad opera di associazioni private. Penso ad esempio alle pietre d'inciampo. Qua nel Canton Ticino abbiamo avuto ad esempio due occasioni in cui sono state posate proprio pietre d'inciampo a Brissago e ai Bagni di Craveggia per ricordare le vittime del nazifascismo. E quindi le pietre d'inciampo sono proprio dei blocchi inseriti nel pavimento che ricordano delle persone che furono o deportate o respinte alla frontiera, come nel nostro caso, e quindi che non si poterono salvare. È anche vero che stiamo andando verso la costituzione di un luogo della memoria, questo memoriale, che è un progetto che attualmente è oggetto di un bando di concorso, penso per la sua fase architettonica, che nascerà a Berna in una posizione privilegiata perché sarà a fianco al Palazzo Federale e sarà il museo, il primo museo in Svizzera dedicato alle vittime del nazismo. Quindi sicuramente quella sarà un'ottima occasione, credo, per fare qualcosa di innovativo, di coerente con la ricerca, che sia un punto di riferimento, ma che possa anche diciamo creare delle sinergie con le altre regioni della Svizzera, stimolare magari, perché no, la ricerca e anche la riflessione didattica. Quindi solitamente queste iniziative sono iniziative importanti e portano anche contributi significativi.
Valentina Pisanti, quanto pesano i luoghi sulla possibilità di conservare la memoria, di far passare il messaggio, l'educazione?
Io ribadisco quello che dicevo anche prima, ovvero sì, certamente ci sono recarsi nel luogo. Io, tra parentesi, non sono mai andata in visita ad Auschwitz perché non ritenevo che fosse così indispensabile per me suscitare l'emozione del luogo per rendermi conto delle macroscopiche dimensioni di quella di quell'evento, per cui tutto ciò che è mirato esclusivamente a suscitare partecipazione emotiva, che è un po' l'atteggiamento con cui alcune persone vanno nei luoghi della memoria, a me lascia un po' scettica, perplessa, perché talvolta può capitare che quell'esperienza emotiva esaurisca tutto il compito dell'operazione, ovvero la gente va con un atteggiamento anche un po' voyeuristico, quasi feticistico nei luoghi per vedere e per provare emozioni. È chiaro che se invece questo tipo di viaggio, diciamo, o visita si accompagna ad un adeguato lavoro di preparazione e successivamente poi di rielaborazione è un altro discorso. Io su questo non ho critiche particolari da fare. Semplicemente io penso che ultimamente, negli ultimi decenni, ci sia stato un eccessivo investimento sull'aspetto emotivo, compreso nei viaggi della memoria, e a scapito di quella che deve essere l'elaborazione più storica, razionale, critica, che non adotta la prospettiva delle vittime. È troppo facile identificarsi con le vittime, a maggior ragione a distanza di decenni dagli eventi. Quello che andrebbe stimolato, ed è molto più scomodo da fare, è la prospettiva, ovvero l'analisi delle motivazioni complesse, non solo dei carnefici, ma anche di tutti coloro che in qualche misura parteciparono più o meno attivamente agli eventi di cui si parla. È per questo che dicevo, ogni paese dovrebbe avere anche un po' le sue modalità, perché la storia della Svizzera non è la stessa della storia dell'Italia, per esempio, rispetto a quel contesto. E andare a scavare nelle zone un po' latenti di una memoria nazionale, che nel caso italiano evidentemente ha seppellito alcuni di questi ricordi molto scomodi, per non doverci fare, come si dice, i conti realmente, ecco, è proprio lì che bisogna andare a scavare. Nella misura in cui un viaggio della memoria può essere utile per scoperchiare queste zone nascoste della memoria, che sono anche memorie familiari, non solo nazionali, allora va bene, ma è uno stimolo di partenza che deve preludere ad un lavoro ben più analitico e ben più approfondito, a partire da documenti, freddi documenti, non soltanto esperienze emozionanti.
Ecco, Sonia Castro, se sente queste parole e le sposta sulla situazione svizzera, cosa le viene in mente?
Beh, il caso della Svizzera è un caso particolare nel contesto europeo, perché è un paese che non ha partecipato alla guerra, quindi era un paese neutrale, non coinvolto attivamente nel conflitto, non ha avuto, diciamo, non ha subito un'occupazione nazifascista che ha giustificato poi un allineamento delle politiche, ma tuttavia ha avuto un'involuzione democratica a partire dalla metà degli anni 20 fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo ad esempio nel 38 il ritorno alla neutralità integrale, nel 39 la richiesta del visto per tutti gli stranieri anche di passaggio nel territorio elvetico, la richiesta ad esempio dell'apposizione della lettera Iota che identificava gli ebrei austriaci dopo l'annessione dell'Anschluss, cioè quindi l'occupazione dell'Austria da parte della Germania. Quindi c'è tutta, per poi non parlare poi della politica avuta durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi in termini di accoglienza o respingimenti dei rifugiati, tra cui molti ebrei che in seguito proprio al respingimento sono stati poi destinati ai campi di concentramento. Questo ad esempio è una vicenda che ricordano le pietre d'inciampo di Brissago, quindi è lì che bisogna fare una riflessione critica, cioè su come un paese comunque neutrale, che non è stato coinvolto nel conflitto, che non ha avuto appunto un'occupazione durante la Seconda Guerra Mondiale, comunque diciamo che faticosamente è riuscito a garantire proprio la difesa dei diritti fondamentali durante la Seconda Guerra Mondiale. Un allentamento di queste restrizioni è arrivato a partire dall'autunno del 43-44, ma fino al 42, con la metafora tutti nota della barca è piena, l'atteggiamento era stato di sostanziale chiusura delle frontiere.
Valentina Pisanti, lei aveva scritto già nel 2020 che nonostante tutto quello che si fa per il giorno della memoria, l'antisemitismo, gli atti di antisemitismo aumentano. Cosa vuol dire? Che bisogna cambiare qualcosa nel modo di curare questa memoria o che questa cura è sempre un passo indietro all'attualità?
Io penso che la prima cosa da fare sia prendere atto del fallimento di queste politiche e retoriche della memoria, perché finché non si prende atto non si può neanche ragionare su modalità alternative. Secondo me, ma lo dicevo appunto già nel 2020, a maggior ragione lo ripeterei adesso con ancora più convinzione, queste politiche non solo non sono servite, politiche della memoria vuol dire questo modo di far memoria, insomma, non solo non è servito a ridurre l'antisemitismo e il razzismo in generale, a prevenire le guerre e i conflitti, a rendere la gente più tollerante, più comprensiva delle ragioni altrui. Non solo non sono servite, ma il sospetto è che attraverso dei meccanismi piuttosto contorti e paradossali abbia addirittura contribuito a questo peggioramento della situazione. Un certo modo di fare memoria, che non è quello di cui stiamo parlando qui, ma un certo modo un po' più superficiale di far memoria, ha contribuito a questo aumento, crescita di xenofobia, razzismo, intolleranza.
Ecco, noi siamo in conclusione. Ecco, siamo in conclusione e purtroppo, cioè viene proprio da dire purtroppo, il tema di oggi, quello del giorno della memoria dell'Olocausto, rimarrà d'attualità, ma non per questo abbiamo sentito bisogna rinunciare ad educare, ad informare, per evitare nuovi soprusi, genocidi. Io ringrazio le nostre ospiti e soprattutto il pubblico all'ascolto. Modem torna domani.